Allora, anche perché dunque non c'è contraddizione tra centri di resistenza e elite, nel senso che le elite storiche delle democrazie, le elite liberali, le elite repubblicane, i ceti politici, in genere si sono fatte le ossa in centri di resistenza. Cioè non è che sono usciti dagli uffici studi. C'erano dei fuochi, dei focolai, e lì si può discutere e dare un giudizio che è stato molte volte anche pesante, per esempio del mazzinianesimo. Ma in Mazzini c'è un'idea religiosa dell'umanità, di uguaglianza, c'è una secolarizzazione del cristianesimo, c'è una interiorizzazione e secolarizzazione dell'idea di martirio, e questo mobilita perché vive questo come condizione. Poi magari ha fatto ammazzare un sacco di gente, però questo è un altro paio di maniche. Ma voglio dire, le elite si selezionano nel fuoco di un'esperienza. Se moltiplichiamo le esperienze e iniziamo, perché il problema non è tanto di sentirsi elite, perché chi si sente elite non lo è. Le elite si producono attraverso una condotta da elite, nel senso che, appunto, come dicevano i greci, la parressia, no? Crea dinastia. Cioè dici delle parole che non sono uguali a quelle degli altri, no? E quindi immetti, no? Allora di queste dimensioni, di questi leader naturali ce ne sono. Non riescono in genere a sfociare come si vorrebbe nella rappresentanza. E poi l'altra caratteristica è che qualche volta quando vanno a finire nella rappresentanza, quando arrivano lì si atrofizzano. Beh, Capanna non è mai neanche arrivato alla rappresentanza, perché lui, diciamo, più che un leader naturale era un mobilitatore.
Adesso va pure.
Cioè non era un soggetto capace di produrre politica, ma di produrre, come si dice, partecipazione, movimento. Se uno guarda tutta la condotta di Capanna e cerca di vedere un programma politico, non lo trova mai. C'erano altri dentro quella tradizione che avevano delle capacità, però poi si sono smembrati. Però tutto sommato quello lì, quelle cose lì hanno lasciato delle tracce, no? hanno cambiato la società, hanno sviluppato esperienze di liberazione, di partecipazione, cioè. Quindi i centri di resistenza sono i luoghi dove si possono immaginare apparizioni di elite. Ritengo che già ci siano queste elite. Secondo me quello che manca è una trama che li metta insieme. E qui riprendo, cioè i vecchi partiti da questo punto di vista, lungi dal favorire questi processi, li impantavano. Io ho visto dei gruppi dirigenti giovani andando alle riunioni politiche, erano peggio dei vecchi. Ma Pisapia, così vengo alla seconda domanda. Bravissimi ragazzi, i gruppi, i tavoli, eccetera, eccetera. Però il discorso più politico nel tono, quando c'è stata questa apertura al Valverde, l'ha fatto il vecchio Bassetti. Nel senso, sì, però dobbiamo trovare alleanze, ecco, incroci. E non possiamo dire siamo bravi, abbiamo mobilitato, ecco. Quindi il problema è centri di movimento, di resistenza, ma anche quella capacità di fare tessuto, di combinare nel senso positivo della parola il vecchio e il nuovo, perché del vecchio non tutto è da buttare via. Ci sono dei vecchi, proprio vecchi anche biologicamente, che hanno una lucidità di testa rispetto a cui un ventenne è un decrepito. Quindi bisogna cercare, anche se nella normalità dei casi il decrepito è il vecchio, ma il discorso è questo. Allora Pisapia, Io su questo terreno, ne parlavo con Marina venendo qui, non ho buoni argomenti. Io non lo so se quello che lei chiede può succedere. Non ho buoni argomenti. Non lo saprei sostenere, diciamo, con ragionamenti. Però quello che posso dire è che ho la sensazione che può succedere. In termini di sensazione. Io normalmente in politica, quando faccio una previsione, è sempre negativa, però è anche vera. Lui è testimone. La mia tristezza di essere Cassandra, cioè non sono contento di quello che prevedo. E in questo caso invece ho una sensazione positiva, perché lui è una sinistra che ragiona, non si radicalizza, cioè sta cercando di tenere insieme le diverse esperienze, diffonderle. Non so se ci riuscirà. Quando dice apertura al centro, sì, insomma, non ho bisogno di mediatori, con l'UDC parlo io, ma anche con la gente che è rappresentata lì parlo io. Cioè questa idea di individuare le istanze di novità che ci sono nella società e di lavorare su questo in un modo deideologizzato. O perlomeno deideologizzato rispetto alle vecchie ideologie, no? Quindi cercare punti di fusione più che bandiere di evidenza. E il fatto che ha sottolineato Penati l'altra volta, che la seconda volta che è venuto Vendola qui, anziché spendersi per Pisapia, è sparito, è indicatore del fatto che lui credeva di cavalcare Pisapia e si è trovato in una situazione in cui Pisapia non ha bisogno di lui. E questo è un segno di buona salute, eh? Questo è un segno di buona salute. E quindi ho risposto a una domanda che veniva da me. Periodo di sofferenza. Come tutti i discorsi che sono al di sotto dei processi di globalizzazione, c'è l'idea di potersi fare il pane in casa, eccetera, eccetera. Pensare un'economia così ex abrupto produrrebbe più chiusure di aziende e fame che risultato. Però l'idea è un'altra, cioè non deve, anche qui non deve essere l'idea radicale cambiamo il mondo facendo il pane noi, ma una pragmatica pedagogica, cioè creare una mentalità che permette di non ritenere più ovvio, scontato, quel sistema di processi in cui noi siamo incastrati e non ne abbiamo la forza di sganciarci. Allora cominciare a dire, vabbè, qualche cosa di diverso si può cominciare a fare, e lo comincio a fare nella mia vita, sviluppo in me delle attenzioni e delle sensibilità che nel tempo possono essere fruttuose, cioè un diverso rapporto con la terra, per esempio. E come diceva Martin Buber, ciò che lega gli uomini non sono le idee che condividono, ma la vita reale che conducono.
La vita
reale che conducono. Cioè si somiglia, e così. Allora, i nostri ragazzi non sanno più cos'è una gallina, non vedono. Cioè, allora questi elementi non devono togliere, non possono pretendere di abolire la grande macchina produttiva, però immettere un altro tipo di attenzione. Beh, nel tempo lungo può maturare, per esempio può suscitare un sentimento di rispetto per la terra che oggi non si ha. Oggi abbiamo il malessere della cementazione, ma il malessere della cementazione non è il rispetto della terra. Si sente il disagio, ma non c'è l'attenzione. In questo modo, ridimensionando e non usando. Cioè, qual è l'errore fondamentalmente di Latouche, eccetera, eccetera? Perché fanno i profeti, e quindi non si rendono conto che certe cose non si possono fare. E per quanto riguarda il sindacato, questo è un problema molto, molto serio. Chi rappresenta chi? Quanta rappresentanza ha il sindacato? Noi abbiamo visto che già è stato smentito varie volte il sindacato in termini di rappresentanza. Quando poi si vanno a fare il referendum, si può ben dire non è un referendum, c'è il ricatto. Però il ricatto è un fattore di realtà, non lo puoi negare, funziona, c'è. Diventi moralista per dire hanno votato così perché c'è il ricatto, ma se il ricatto c'è, come fai ad affrontare una situazione di ricatto? Questo è che devi porre, perché altrimenti sono quelle dinamiche difensive, no? Beh, visto che c'è e che opera e che produce effetti, come fai? Allora il sindacato, secondo me, deve avere e non può perdere la tradizione, il compito tradizionale di difendere il lavoratore in fabbrica e di garantire i diritti e queste cose. Però io direi, e su questo potremmo fare in seguito anche delle riflessioni più attente perché non le abbiamo fatto, nelle società globalizzate i diritti che più e meglio deve scegliere di difendere il sindacato non sono tanto le condizioni di fabbrica, cose che deve pur fare, ma la sostenibilità della mobilità. Perché tanto questi licenziano. Nel frattanto, allora qui devi fare un accordo con lo Stato per sostenere la mobilità, che metta gli operai ex nelle condizioni di non perdere quello che sanno, ma di riciclarsi. Questo vale per lo stipendio, il salario di sussistenza per chi non trova lavoro e per elementi di integrazione, che non sono la cassa di integrazione, no? In modo che sostenere la mobilità in generale e in questa luce sostenere, in qualche modo sindacalizzare tutte quelle iniziative dei lavoratori dell'intelligenza, qui era venuto, ti ricordi, a parlarne
Sergio Bologna.
Tutte queste iniziative, micro iniziative private, piccola media impresa eccetera eccetera, dove sostanzialmente questi qui poi c'è una crisi e falliscono, non hanno niente. Allora, fare un lavoro più pervasivo e meno localizzato, perché è l'unico modo per fronteggiare dinamiche di delocalizzazione che non puoi trattenere, non puoi fermare. Allora creare gli elementi per sostenere la mobilità in modo che i fattori di flessibilità non siano fattori di licenziamento. Se la mettiamo in questi termini, noi vediamo che i sindacati sono molto arretrati su questo pensiero. Sono molto arretrati. Alcuni la pensano questa cosa. Cioè, voglio dire, moltissime delle cose che dice Ichino ancora sono cose di indirizzo, però ci sono persone che la cominciano a pensare così. Le cose che dice Boeri sul lavoro, insomma, già c'è un laboratorio in ascia, però le condotte sindacali sono o entriste o radicali, e poi alla fine che cosa succede? Succede il familismo italiano, cioè ognuno cerca di salvare se stesso cercando la soluzione breve da fare e giocare con quelle persone con cui contestualmente lo può fare. Dunque, credo di avere risposto a tutto. Sì.